vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre virità.
Benvenuti tra i rifiuti. Benvenuti tra i rifiuti, puntata 50.
Benvenuti. Cinquantenario incredibile, purtroppo la quarantena non ci permette i festeggiamenti necessari.
Non possiamo creare assembramenti, quindi niente folle oceaniche per le strade a ascoltare Benvenuti tra rifiuti quest'oggi. Però noi si prova comunque, si va avanti lo stesso. Queste 50 puntate sono state 50 lacrime versate di dolore, di fatica, che però ci hanno premiato, ci hanno reso migliori, ci hanno reso più forti, ci hanno dato degli anticorpi di senso critico per andare avanti in questo clima distopico e quindi avanti con la 51esima puntata.
La tensione sale ogni giorno di più, pure quando accendo la mia tele viene su. Chico fa brutto, perché le iene adesso sono dappertutto. E un tot di gente si fa il viaggio tipo Ku Klux Klan. Vogliono spaccare come Superman, oppure Van Damme. Paiura, l'odio manda in para, l'aria che respiro tesa vera. E quando si fa buio senti il canto delle iene. Nella mia città le strade sono piene, meglio stare accorti. Dove me la giro e me la giro sotto tiro. Sono lo straniero nella mia nazione, sai che c'è. La repressione schiaccia e non fa più per me. Ding dong, piglia male quando suona la campana. La tensione sale, e cresce con la luna. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Questo è il clima di tensione. Sale fumo scuro, il gioco si fa duro, perché nessuno è più al sicuro. Nelle case, con le luci sempre accese, e fuori 10.000 cani sciolti per le strade. Con la botta di svoltare, penso prima a me, perché tempo per scherzare non ce n'è, non ce n'è. Sai perché la storia è tesa? Rimango a bocca chiusa tra la gente, pensieri alla rinfusa nella mente. Non mi lasciano capire chi sta dalla mia, ma chi è fuori resta fuori e quasi sia. Motivi di discordia, scritti con il sangue. Tiro un'aria strana, la scena si confonde. Vivo coi fratelli questi tempi di guerra. Sento la pressione che ci schiaccia per terra. E questa è la mia situazione, senza soluzione per il clima di tensione.
Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione.
Vivo come vivo, clima di tensione negativo. Sopra la mia pelle come un adesivo. La situazione non si affronta più. Spilli nel mio corpo tipo rito voodoo. Cico, cazze.
Oggi appunto, come nelle puntate precedenti, da quando è iniziata questa maledettissima emergenza Covid-19, cercheremo di parlare il meno possibile di questo argomento, di affrontare altre questioni. Però purtroppo appunto, dipendendo comunque come anche noi, come una sorta di parassita dalla carta stracciata, la carta che peschiamo nei cassonetti, dovremmo parlarne un po'.
L'abbiamo detto anche le altre volte che non ne parliamo e non abbiamo mantenuto la promessa, però oggi forse manterremo proprio delle altre volte.
Siamo dei viziosi, ricadiamo sempre negli stessi sbagli.
Comunque c'è da dire che è anche molto difficile tirare fuori altre notizie, perché ad esempio l'arena di oggi, l'ho vista e era veramente sottilissima, tipo almeno la metà delle
pagine
del solito.
Attenzione, non parliamo del monumento, parliamo del quotidiano.
Sì, l'arena quotidiana era veramente molto sottile, almeno la metà del solito, e contando che tre quarti di quello che c'era dentro era comunque sul coronavirus, cioè non rimaneva un cazzo di notizie, rimaneva una pagina per lo spettacolo, una per i morti, e qualcosa sullo sport, riescono sempre a dire.
Anche se non ci sono più i campionati di nessun tipo.
E
però
poco altro, che magari andiamo anche a leggervi fra poco.
Iniziamo con questo articolo dal Corriere della Sera, sull'inserto dell'economia, di lunedì 23 marzo, riconvertirsi, mascherine, ossigeno e gel, imprese in marcia, è un articolo sul fatto che appunto nonostante la crisi, anzi grazie alla crisi, ci sono delle imprese che continuano a produrre e sono appunto imprese che cosa fanno? Che producono quello che viene più richiesto in questo momento, in questo caso appunto mascherine, ossigeno e gel. Diciamo giusto un trafiletto, ogni economia di guerra ha aziende in prima linea e così accade anche oggi contro il coronavirus. Questa volta però dalle fabbriche non escono fucili e pallottole, al loro posto nel container ci sono respiratori, bombole di ossigeno, sanificanti e mascherine. E questo paragone fatto con il conflitto, con la guerra mondiale, questa chiamata no, poi che c'è stata l'unità nazionale, allo sforzo, ci mancava poco la parola bellica per rendere il senso, è abbastanza, forse una delle robe più inquietanti che stanno succedendo adesso. E fra l'altro anche come la prima guerra mondiale ha avuto chi si è arricchito, quelli che all'epoca avevano chiamato i pesce cani, quelli che di là senza scrupoli si arricchivano approfittando della disgrazia degli altri, anche in questo caso sappiamo appunto ci sono piccoli e grandi pesce cani, da quelli che rivendono le mascherine a più soldi a quelli che poi comunque le fabbricano e ci fanno comunque business, anche se magari poi sono mascherine che servono a poco. E quindi comunque diciamo che il mondo dell'impresa, ecco, sicuramente questa riconversione dà poca speranza. Notizia anche di, mi pare di ieri, che alcune fabbriche d'armi pare che si riconvertano una linea di parte della produzione in altre, per esempio valvole per i respiratori, quindi se da una parte rallegra che magari vengano prodotte meno armi, poi in realtà sappiamo che è semplicemente una diversificazione della produzione. E poi la vera questione, parlando di imprese, è che tanta gente è costretta ad andare a lavorare, tanta gente che avrebbe il diritto, avrebbe la possibilità di rimanere a casa e di rischiare almeno la propria salute, di anche evitare magari ulteriori contagi, che poi quella cosa che appunto ci viene chiesta, ci viene, veniamo obbligati a farla appunto per le case, appunto con questa io resto a casa, sì, ma se io devo uscire per lavoro, che senso ha che io resto a casa nel tempo libero? E che senso ha che tanta gente sia ormai da 3 settimane ai domiciliari, quando appunto tanta altra gente viene obbligata a muoversi anche in sprezzo delle norme di sicurezza adottate per contenere il contagio? E questa situazione, questa crisi che anche appunto si ripercuote, come dicevamo prima, nella carta stampata, nella carta stracciata, ci costringe a pescare altre cose diverse, quindi sfogliamo oggi anche un po' Pantheon. Già lo conoscete per chi è un affezionados di Benvenuti tra i rifiuti, è una rivista che viene distribuita in forma gratuita, quindi con abbondante pubblicità come tutte le cose gratuite o che vengono propinate come tali. Nasce, parrebbe che sia nato come rivista della Val Pantena, da cui il nome Pantheon, ma adesso è una rivista cittadina di Verona fondamentalmente, che dà ampio spazio a certe categorie, fra cui i commercianti. È molto, dà molto spazio anche al comune, quindi è molto diciamo filo governativo in un certo senso, come se non bastasse l'Arena di Verona. E all'interno in questo caso si parla ovviamente di coronavirus, anche loro hanno adottato questo loghetto simpatico di un ingrandimento del virus, del coronavirus, che campeggia in tutte le pagine, un po' come aveva fatto Repubblica settimane fa, come continua a fare adesso. C'è una serie di parole d'ordine che sono abbastanza, mi sembrano abbastanza un po' ipocrite, tipo la salute dei cittadini è la priorità. La parola sindaco sbuarina, importante tenere vivo il senso di comunità, e questo lo dice uno dei responsabili della diocesi, responsabile di Verona Fedele. Qui è il deserto, la voce dei commercianti. I bus, come funziona la sanificazione, un inserto, praticamente una pagina dedicata alla TV, alle parole della TV, e poi c'è le voci dell'economia veronese, in cui si intervistano il presidente di Confartigianato, il presidente di Cattolica Assicurazioni, il presidente di Casa Artigiani, il presidente di Confesercenti, il presidente della Camera di Commercio, il presidente di Coldiretti, il presidente di Confindustria, il presidente di Appindustria, Confimi Verona, che esattamente non so cosa sia, e sempre con tutte queste immagini del Covid-19, fondamentalmente è tutto questo appello un po' a rimediare il danno economico, c'è un danno che non riguarda solo il turismo, e il rischio che questo virus faccia più morti tra le nostre aziende che per le conseguenze sanitarie, addirittura viene usato questo paragone abbastanza dicesse quanto minimo di cattivo gusto, appunto, più morti fra le imprese, pensando appunto al portafoglio e non alle vite umane, e tante altre amenità che insomma ci ricordano come in realtà questa emergenza non sia uguale per tutti. C'è chi è colpito nella salute, nel caso anche di chi è costretto ad andare a lavorare, chi è colpito nel portafoglio, e c'è chi, diciamo, è disposto a aiutarsi l'un l'altro e che invece pensa al proprio guadagno anche in questa situazione qua. Poi comunque Pantheon ci regala altre perle. Abbiamo vari articoli più o meno inutili, ce ne sono tanti. Uno mi piaceva un po' soffermarmi, perché anche fare la spesa è una questione etica, che parla di un'iniziativa di commercio, diciamo, di filiera corta, ecco, si chiama L'Alveare che dice sì, che è un po', sembra muovere un po' i passi da quelle esperienze di gruppi d'acquisto solidale che, se qualcuno se li ricorda, li conosce, erano fioriti soprattutto ai primi del 2000, un po' anche sulla scorta di quello che era il movimento No Global, per certi aspetti, comunque tutto un discorso di critica dell'economia di distanza, diciamo l'economia delle grandi imprese, multinazionali, anche diciamo sul discorso dei concimi geneticamente organismi geneticamente modificati, l'agricoltura industriale intensiva, e per contro diciamo c'era chi diceva no, cerchiamo di spingere certi metodi alternativi, il biologico, il biodinamico, e appoggiarci a delle filiere di piccoli produttori che siano più rispettosi quindi del territorio, in ottica di scambio, di mutualità, tutte queste cose qua che diciamo erano anche, ovviamente poi la cosa può essere anche discussa se fosse una soluzione a tutti i problemi, se fosse un'opzione praticabile per tutti, però diciamo comunque era una cosa che è andata anche comunque per molto tempo, ha fatto anche funzionato in alcuni casi, e in questo caso appunto c'è però questa filiera, diciamo mi viene a me qualche dubbio su l'accessibilità e sull'impostazione, perché sembra una versione un po' un upgrade, un pimp my quartiere, diciamo, per chi ci ascolta,
pimp my gas,
perché praticamente qua a Verona, questa è la notizia, diciamo che questa iniziativa poggia su un'agenzia immobiliare, cioè il luogo in cui distribuiscono il cibo, un'agenzia immobiliare di Veronetta fra l'altro, quindi il quartiere gentrificato, il quartiere che fino ad ora è stato appunto molto nel mirino della speculazione immobiliare, quindi anche viene anche da chiedersi com'è possibile che gli stessi attori di questa speculazione immobiliare siano poi quelli che pretendono una filiera etica e diciamo di quasi di mutuo appoggio. Probabilmente sarà una cosa molto riservata a una certa clientela, a un certo tipo di abitanti del quartiere che hanno anche la pretesa di magari di mangiare bene, sano.
Già il gas non costa poco di solito, immagino anche i prezzi semplicemente di...
Esatto, ma diciamo che almeno alcuni gas comunque avevano anche provato quantomeno a pensarsi in maniera appunto più popolare, per esempio alcuni avevano aggiunto l'aggettivo la lettera P, quindi i gas per gruppi di acquisto popolare, o comunque avevano delle idee di un certo tipo, in questo caso invece è proprio un discorso di consumo, io voglio mangiare bene e quindi se me lo posso permettere mi appoggio a queste cose qua, sembrerebbe da qui, ovviamente poi magari ci sbagliamo, magari in realtà in altre città è diverso, parliamo per quello che leggiamo su Pantheon e riguardo a Verona.
Succedono tante cose anche spiacevoli, perché abbiamo visto che se, ad esempio, tanti malati non vengono neanche visitati, tanti malati per Covid non vengono neanche visitati e gli viene semplicemente detto di rimanere a casa, però in certi casi questa, diciamo, pratica ha creato dei problemi, perché un disabile di 40 anni è rimasto solo per alcuni giorni in casa. Non ci si è accorti che una vicina di casa non si vede più da 4 mesi, dice l'Arena. È proprio la storia accaduta a San Massimo, dove tra vicini, amministratori e soccorritori si è messa in moto una catena che ha impedito che la famiglia vivesse un altro dramma. Dopo la morte del capofamiglia, dice qua, cioè il padre, per Covid-19. Una decina di giorni fa un anziano muore a causa del coronavirus, vengono fatti i tamponi anche la moglie e il figlio, entrambi positivi. La vedova inizia a avere febbre alta. E sabato la donna, che abita con il figlio 40 anni disabile, sta sempre peggio. quando arriva a 40 sviene e il figlio disabile riesce a arrestare il 118, che viene a portare via la signora, portata in ospedale, e però il figlio è rimasto da solo qualche giorno e se ne è accorta la vicina, e quindi adesso il diciamo questo signore si trova in una comunità per disabili, e questa signora diciamo ci stava, diciamo, la sua solidarietà, però l'ha fatto chiamando il sindaco, che poi
il vice sindaco
l'assessore, che ha chiamato il vice sindaco, che alla fine, diciamo, sono riuscito a risolvere la situazione, però non era neanche, diciamo, il vice sindaco la persona immediatamente competente di questa cosa qua.
Diciamo che con l'articolo dell'Arena si sofferma molto su questo particolare, un po' per fare la solita pubblicità all'amministrazione, che risolve pure i piccoli problemi, ecco. Però poi il discorso, diciamo, è un po' più ampio, nel senso che comunque in queste nostre città viviamo tutti abbastanza atomizzati, è difficile pure che conosciamo chi abita nella stessa scala del condominio, se abitiamo in condominio, e questa crisi, diciamo, coronavirus, da una parte ci si fa rendere conto di queste distanze che ci sono al di là del distanziamento sociale, ma dall'altra parte anche permette in alcuni casi, se c'è la volontà di farlo, di anche ovviare a queste mancanze, perché alla fine più o meno tutti, penso, in questo periodo stiamo conoscendo alcune persone, o comunque vedendo, capendo che ci sono certe persone che prima manco sapevamo che c'erano magari a 3 metri da casa, perché siamo tutti costretti a stare in casa, quindi diciamo anche questa nuova socialità dei balconi, la gente che sta sui balconi parla dei balconi, che da una parte appunto fa un po' rabbia perché è una forma di costrizione, d'altra parte però fa anche ben sperare, perché se si riscoprono questo tipo di rapporti, magari forse da questa crisi, dalla crisi seguente che sarà economica e sociale, potremmo forse uscirne meglio.
Però c'è sempre un però, sono con solidarietà, diciamo, dal basso, volontaria, così è contrastata, è sempre
va
contrastata,
bene fino a un certo punto,
perché infatti qua c'è un articolo dell'Arena: vado a farle la spesa ma sono finti volontari, in cui l'assessore Polato dice: fidatevi solo di chi ha casacche e tessere di riconoscimento. Intanto il sindaco sollecita il prefetto più controllo sugli spostamenti. Il sindaco intanto continua con la sua imperterrito.
Quindi diciamo anche chi volesse aiutare il proprio vicino di casa, no, non può farlo perché devono farlo gli addetti ai lavori.
Infatti qua prima cita l'articolo di gente che si è stata vista girare vestita da finta Croce Rossa o da finta operatore GSM. E magari questi erano effettivamente della gente che voleva, sì, chiamiamoli così, che volevano rubare magari denaro a qualche anziano.
E però come fanno quelli della GSM veri, solo che lo rubano a tutti quanti in maniera differente, totalmente legale, però vabbè. Quello va bene però, eh.
E però insomma poi dopo ti fa anche tutta la parte più corposa dell'articolo, dice che sono stati visti anche degli sconosciuti suonare ai campanelli offrendosi di portare la spesa a signori anziani, o di portare magari ad esempio fuori il cane. Per carità, possibile anche qua che ci sia qualche malintenzionato, però abbiamo visto anche con i nostri occhi nei vari quartieri che cose del genere sono partite spontaneamente da persone che hanno detto magari appunto alla vecchia che abita vicino: guarda, se vuoi ti porto fuori il cane, ti do una mano. E
però, ti conosco
comunque,
bene, però,
e però Polato dice: non aprite se non hanno la casacca bianca con scritto Comune di Verona, o la casacca con scritto Protezione Civile, o se sono volontari di altre associazioni devono avere il tesserino. Quindi la solidarietà informale, volontaria, gratuita non è permessa.
E fra l'altro, poi piccola parentesi su queste associazioni, voglio dire, poi senza voler anche mettere sotto diciamo i riflettori, comunque fare una gogna o comunque mettere in discussione così buttata lì anche queste associazioni di protezione civile, però ricordiamolo che accanto alle persone che diciamo con tutte le migliori intenzioni dedicano il proprio tempo a aiutare la gente in difficoltà o comunque a portare degli aiuti di vario tipo, ci sono anche quei gruppi che si inseriscono in maniera strumentale per fini secondi con intenti vari, tra cui i gruppi neofascisti. Anche qua a Verona sappiamo che appunto gruppi come Casa Pound hanno detto: noi aderiamo alle iniziative tramite i nostri volontari, parteciperemo all'iniziativa della protezione civile, dei gruppi di volontariato, quindi appunto a quello con la casacchetta che magari è un neofascista fatto e finito li puoi aprire, alla persona che magari sai chi è di vista però il comune non ha simpatia, allora quello no.
E ora un altro articolo dell'Arena. Ora d'aria per i bambini. Loro hanno tante risorse, liberiamo la fantasia. Cosa è successo? In pratica tante associazioni di medici, pediatri e associazioni di dopo scuola per bambini si lamentano del fatto che i bambini non possono rimanere sempre in casa perché non gli fa bene. E i rischi, dicono, frustrazione e aggressività. Diamoci da fare. Niente più salti all'asilo, niente più corsa al parco giochi, basta bicicletta, tranne magari per i fortunati che hanno un bel giardino, quello sempre, e addio movimento, con rischi pesanti per la salute soprattutto dei più piccoli, perché se la quarantena è difficile da sostenere per chiunque, di certo per i bambini diventa una situazione molto complicata. Negli ultimi giorni alcune associazioni si stanno mobilitando chiedendo al governo di intervenire. C'è anche chi, come UPPA, rivista dei pediatri dedicata alle famiglie, promuove una petizione per chiedere alla politica di inserire tra le priorità i bisogni dei bambini, introducendo misure di sostegno alle famiglie di tutela della popolazione infantile. La situazione di isolamento prolungato rischia di provocare problematiche che compromettono la salute e il benessere dei più piccoli, tra cui alterazioni del ritmo, sonno, veglia, scorrette nelle abitudini alimentari, abuso di tecnologie. Altri enti e associazioni chiedono al governo proprio l'istituzione di un'ora d'aria per i bambini, per poterli far uscire per una corsa o una passeggiata. Sicuramente stiamo vivendo un momento a quale nessuno è preparato, però ricordiamoci che i bambini sono molto più adattabili alle situazioni rispetto al pensiero comune. Loro stanno bene con i genitori in casa, all'interno del loro nido. Quanti papà sono tornati a giocare con i loro figli in modi e tempi che forse non avevano mai avuto? Dice la psichiatra infantile Cristina Albertini. Magari in questo periodo avremo anche nostalgia e questa situazione potrà portare arricchimento. E poi qua l'articolo va avanti a dirci, insomma, il parere di questa psichiatra singola che ci dice che in realtà i bambini stanno bene in casa. Sono i genitori che non devono proiettare le loro paure, le loro ansie sui piccoli, che appunto i piccoli hanno un loro nido, sono pieni di fantasia e non ne risentiranno. Ed è curioso vedere come l'Arena, ma in generale anche i giornali, riescono a dare a un unico esperto una voce molto più autorevole di quella di tanti altri esperti che magari hanno parlato prima all'inizio dell'articolo, che dicevano appunto i bambini hanno bisogno di uscire. Però poi basta un unico esperto a cui gli dai tanto risalto per far sembrare che quello che ha ragione, diciamo, è lui.
Sì. Poi fra l'altro una piccola parentesi sull'espressione di rap, quando si dice i bambini più fortunati avranno un giardino, i giardini pubblici nascono un po' anche da questa volontà di dire, visto che non tutti il giardino ce l'hanno, diamo un giardino per chi il giardino non ce l'ha, e però nel momento in cui li chiudono, appunto, chi è che rimane danneggiato? Chi c'ha la villa, chi c'ha la casa bifamiliare, monofamiliare col giardino, o quelli che abitano in condominio? Quindi appunto è questa una norma classista o no? Queste, diciamo, sono le domande forse che uno bisognerebbe anche porsi, perché sì, se no non si capisce cosa sta succedendo in questi giorni.
Eh sì, e comunque tornando magari al fattore un po' più medico, si sa, lo dicono tanti da tantissimo, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che prendere sole comunque fa bene e aiuta anche a essere alle difese immunitarie e a stare un po' meglio.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no?
Iniziamo la rubrica animali.
Sarà una lunga rubrica,
anche se però rimanendo anche in linea con quello che c'è già prima di imprese che non tutte, diciamo, stanno affrontando un periodo buio. Sempre quella degli hamburger è in crescita dell'1,3%. Gli hamburger trainano i consumi di carne rossa. Il Veneto è il maggior produttore nazionale, si dice qua l'articolo, soprattutto di bovini che vengono uccisi tra i 15 e i 22 mesi, che non hanno ancora partorito. Fatturano 420 milioni di euro all'anno. In 7 province ci sono oltre 6.500 allevamenti di circa 5.500 capi, cioè sono 350.000 bovini in allevamento destinati a morire. Questo fa in risalto con un po' l'articolo che c'era nella pagina immediatamente dopo, dove c'è una manza sbranata dai lupi.
E tu dici grande dramma.
Che ci avesse, per carità, sicuramente quell'allevatore lì avrà dei danni, però è anche abbastanza naturale che succeda, dice che magari un lupo uccida una mucca, quando invece ci sono bellamente nella pagina a fianco allevatori che uccidono tantissime mucche. E vabbè, sarebbe un argomento in cui varrebbe la pena parlarne anche meglio, però non è questo lo specchietto in cui farlo.
Però intanto diciamo comunque con una riflessione che la buttiamo lì, perché appunto anche la stampa ci abitua a questo, a considerare le cose in maniera diversa, ci rende difficile anche compararle, mentre invece quello che bisogna fare è un po' quello per non perdere il proprio senso critico, perché sennò siamo proprio allo sbando.
E c'è un altro articolo sempre sugli animali, però in questo caso torniamo a parlare dell'ozono. Abbiamo parlato anche la puntata scorsa del parco Natura Viva, che chiedono: salvateci, siamo un patrimonio di tutti. Non si capisce bene in che modo un patrimonio di tutti, però aveva aperto solo per 2 giorni a inizio marzo il parco Natura Viva, poi con l'ordinanza è dovuto rimanere chiuso e lo rimarrà per tutta la durata che il governo riterrà opportuna. E oggi la previsione è di rimanere chiusi sicuramente per tutto il mese di aprile, forse anche in parte quello di maggio. Poi dice: gestire animali così delicati e importanti ha dei costi molto molto alti, e quanti lavorano per il funzionamento e mantenimento del parco sono persone specializzate. Vabbè, poi dice che sono circa 10.000 euro giornaliere di costo di gestione, tra stipendi, macchinari e tutto, quindi un bel costo per tenere degli animali in gabbia.
Quindi uno potrebbe dire: perché li teniamo in gabbia e vogliamo aprire uno zoo? Perché ci facciamo dei soldi?
Sì, perché il costo è in questo momento qua.
Però tutti gli altri giorni dell'anno sono fatti insomma gli urbani quattrini. Quindi
si immagino che i calcoli si siano fatti sulla spesa e i rientri, e immagino che, visto che è aperto da 50 anni, un po' di soldi ne abbia fatti. E comunque dice: però facciamo un appello alla solidarietà. Questa parola che ormai è svuotata completamente il significato, perché credo sia importante tenere in vita un patrimonio come quello che abbiamo. Per 50 anni abbiamo gestito specie rare importanti per la conservazione della biodiversità. Anche qua ci sarebbe da dire,
effettivamente,
perché
una tigre reale del Bengala in Veneto è importante per la biodiversità.
E niente, quando magari da là sono state cacciate o comunque
ridotte all'estinzione, ridotte all'estinzione per tanti animali che sono negli,
sì,
zoo,
per un sacco di, diciamo, per motivi conseguenti anche al colonialismo magari. Vabbè, e poi qua c'è una cosa interessante: anche di fronte alle crisi che ci sono state, sono sempre riusciti, a questi qua del Parco Natura Viva, a arginarle un po'. Mai hanno avuto dei danni come con questa, neanche all'epoca di Chernobyl.
Hey!
visto appunto che siamo ridotti alla disperazione, quando sappiamo come farci passare questi giorni di quarantena forzata, anche noi abbiamo detto basta, ricorriamo agli estremi rimedi, andiamo a pescare coi guantini in lattice una rivista che di solito abbiamo sempre un po' disdegnato, cioè gente appunto, beh, non ho bisogno di presentazioni, tutti la conoscete quando siete andati dal parrucchiere e dalla parrucchiera, sapete che rivista è, di cosa è capace. Iniziamo con un paio di articoli che parlano appunto sempre, in questo caso, degli amici animali. E cosa ci dice gente sugli amici animali? Beh, ci dice che i pinguini del Polo Nord sono a rischio scioglimento. E tu dici, ma che titolo è? Semplicemente è un'iniziativa di alcuni gruppi ecologisti.
Stavo confondendo con i Kinder Pinguini, non so.
Sì, però forse era un po' si sciolgono in bocca, dicono. Il titolo è: il clima è pazzo, si sciolgono i pinguini. L'iniziativa per salvare le colonie di abitanti dell'Antartide, praticamente alcune associazioni e gruppi ecologisti, Greenpeace, hanno installato delle statue di ghiaccio dei simpatici uccelli, questo è il termine che caratterizza. Poi i pinguini secondo me sono anche un po' stronzi in realtà, però quello vabbè, rischiamo di caricare di sentimenti umani altre specie.
Quello è il tuo parere personale.
Quello è il mio parere personale, infatti. Però sai che hanno delle abitudini un po' strane rispetto ai cuccioli, vabbè, senza scivolare nello scabroso, concentriamoci su questo pezzo. Praticamente hanno fatto questa iniziativa, hanno messo queste statue di ghiaccio in città dove il freddo non fa, e queste si sono sciolte, quindi è una sorta di reminder per dire attenzione, stanno sciogliendo i ghiacciai, stiamo perdendo una serie di patrimonio naturale e
ho un'idea, li mettiamo allo zoo di parco Bustolengo e nella cella frigorifera. Così salviamo anche quella biodiversità lì.
Però appunto questa iniziativa, ecco, vabbè, al di là che lascia un po' il tempo che trova, perché anche in questo momento, fra l'altro, andare a mettere stato di ghiaccio per attirare l'attenzione sulla questione ecologica, sicuramente non chi è che le vede, punto primo. E punto secondo, forse in realtà è tempo di fare altre cose. Infatti comunque sono dei movimenti ecologisti un attimo un po' più, diciamo, anche alcune branche in realtà di Greenpeace sono sempre più alcune sono un po' più improntate a agire nel concreto, a fermare per esempio alcuni tipi di produzione, andare a coprire degli interessi economici, però vabbè, questa è una questione un po' più ampia. Una cosa su cui volevo soffermarmi era questa espressione "il clima è pazzo", perché fondamentalmente va a valorare una lettura veramente semplicistica delle cose, cioè nel senso appunto il clima è pazzo, non ho forse qualcun altro che non ci vede molto bene, nel senso non è che il cambiamento climatico è naturale, c'è chi lo sostiene, ma sappiamo che ci sono evidenze in senso contrario. Quindi ecco, questo anche questo, il fatto che un giornale letto da tanti, perché raggiunge ovunque, a basso costo, è scritto facile, parla di tutto, di cose che anche attraggono comunque tanta gente, effettivamente è una delle riviste probabilmente più lette in Italia, che usi questi termini appunto non è neanche casuale, ecco, non è che poi ovviamente c'è quello che scrive l'impostazione, però che ci sia un editoriale, ecco, di un certo tipo, non è dovrebbe farci un po' riflettere. Un altro articolo che parla di animali su gente invece ha un altro taglio sempre abbastanza balordo, cioè le caprette vogliono vederci sorridenti. Altro che stupide, ecco cosa dice la ricerca inglese, che sostiene che le caprette, come i cani, tendono a fissarci, lo fanno per chiederci aiuto ma anche per curiosità. Quindi dopo l'uomo che fissava le capre, ci sono le capre che fissano l'uomo, insomma questa è un po' una questione quasi filosofica, è prima l'uomo che fissa la capra o la capra che fissa l'uomo. Se qualcuno ha delle idee può anche darci delle spiegazioni, perché qua non vogliamo prendere in considerazione quelle che dicono su gente. Però ci sono anche tanti altri articoli interessanti su questo giornale.
Ogni volta che prenderò la mia bici per una salita, ogni volta che imboccherò una strada senza via d'uscita, ogni volta vi penserò e sarò contro il muro una calamita, lo distruggerò. D'ora in poi chiamatemi Makita. E sulle macere di un tag tra i pollini e le polveri mi leccherò le dita per ogni cosa mai ottenuta. Ricordatevi che questa guerra è infinita e ci saranno complici di infami, rottami eppure morsi senza fame. Ci saranno spari e bari e cari ed anche figli disumani, ma noi ci saranno botte da orbi. Ma qui non entreranno i vivi che non sanno essere morti, perché la casa dei Raider non si tocca.
E ogni politico deve chiuderla bocca. Ci sarò per la lotta e per la bisboccia. Una canna alla sinistra e alla mia destra una boccia. Chi si è venduto non parli perché mi scoccia. Non siamo soli né solo lavoratori, eh?
Non siamo soli né solo lavoratori, eh? Non siamo soli né solo lavoratori,
no no.
Non siamo soli né solo lavoratori, eh? Non
siamo soli. E fra gli articoli su questo numero di Gente troviamo veramente robe sorprendenti. Una sorpresa veramente inaspettata è che c'è una rubrica mensile, no, settimanale, non so neanche che cadenza abbia Gente, dedicata alle questioni della strada, del codice stradale. Questo trafiletto di questo numero si intitola "Finalmente ufficiali a raio di circolazione per i monopattini quali sono?" E chi è che tiene questa rubrica? Il comandante dei vigili urbani della polizia locale di Verona, che ci conferma appunto pioniere, città laboratorio per molte cose. E il suo comandante dei vigili scrive su Gente, quindi insomma appunto dice tanto anche su questa linea editoriale di Gente. Poi c'è un articolo un po' un evergreen che probabilmente tirano fuori ogni anno in un certo periodo dell'anno. Lucio Battisti spiata i servizi segreti americani, è vero, sul fatto che lo ritenevano un fascista che finanziasse i gruppi fasci. Poi in realtà pare di no, e quindi una notizia un po' a caso, però vabbè, riempie un po' le pagine, come noi, ci aiuta a riempire la nostra trasmissione di ritaglio dei quotidiani, dai giornali. Poi c'è un articolo dedicato al risparmio che ci spiega perché il 2020 è l'anno d'oro per i finanziamenti, e dice che per chi vuole comprare casa, mutui da sballo, tassi di interesse mai così bassi e rate leggere all'effetto dell'incertezza da coronavirus, ci spiega un esperto. Farsi dire sì da una banca ora è più facile, perché appunto ci sono più soldi, c'è meno domanda, quindi domanda e offerta. Poi in realtà la questione sarà un po' più forse complessa di quella che dicono questi su Gente. C'è il mercato comunque, anche immobiliare è un po' in subbuglio, perché ci sono appunto alcuni settori come per esempio B&B che sono in crisi, quindi tanti stanno riconvertendo gli affitti da turistici a, diciamo, persone normali, ma le persone tra virgolette normali il lavoro rischiano di non averlo più, l'hanno già perso, quindi a questo sarà anche come pagare gli affitti. Sappiamo che stanno partendo gli scioperi dell'affitto negli Stati Uniti, anche qua in Italia in realtà si comincia a parlarne, e questo, diciamo, rimandiamo un po' anche alla trasmissione Radio Stacchio Squarantenati Squarantenati, che ha affrontato e affronterà queste questioni con ampio spazio, quindi rimandiamo anche al resto della programmazione stacchiana. So, però ecco, sicuramente ecco, fa un po' strano questa leggerezza di dire ma sì dai, alla fine ha fatto anche cose belle, no? Un po' il coronavirus. Poi un altro articolo anche qua speciale, Gente speciale, Fiume chiama, la capitale della cultura parla ancora italiano. Ed è sul fatto che Rijeka, la città di Rijeka, è candidata a essere capitale europea 2020. E il problema qual è? Che appunto sappiamo essere una questione controversa, nel senso che comunque è città su cui l'Italia, lo Stato italiano, aveva ambizioni, ha avuto ambizioni per molto tempo. C'è stata la famosa cosiddetta impresa di Fiume, cioè praticamente l'occupazione da un pugno di volontari ex militari guidati da D'Annunzio, dal nazionalista D'Annunzio, quindi vari settori nazionalistici. Poi anche lì un po' c'era anche qualche socialista, qualcuno che aveva altre mire, letture un po' in salsa sovietica, cose un po' strane, però di fatto un'esperienza nazionalista comunque. Questa cosa di dire che la capitale della cultura parla ancora italiano, sicuramente ecco, non è che proprio una città che fra l'altro si chiama Rijeka, c'è anche il cartello Rijeka 2020, però per Gente è Fiume ancora la città italiana con il nome italiano. Sappiamo che in zone di bilinguismo o anche trilinguismo queste questioni non sono da poco, e certe letture appunto vanno a parare sempre in certe direzioni, quindi diciamo ecco, si confermasse un po' una rivista un po' nazional popolare, molto nazionale e poco popolare. E avanti così. Poi in realtà, oltre ad altri articoli su cui non ci soffermiamo, ce n'è uno che è "Mi chiamo Berlusconi, vi porto nel futuro", ma non è Silvio, attenzione, non è un articolo degli anni 90, è sull'ultimo erede di questa dinastia di miliardari, che sta facendo una stampante 3D, praticamente una sorta di stampante 3D per progettare Avatar, delle persone. Tu entri dentro una cabina, veramente sembra una roba da film di fantascienza, e esci fuori il tuo modellino ad altezza, grandezza che preferisci, e anche usabile per altre cose digitali. Sono spiegata molto male, però la tecnologia è anche un po' inquietante in realtà, come tutte le tecnologie di questi tempi. Qui si parla di controllo, tracciamento dati, videoriconoscimenti e robe varie, droni e così sia. Quindi vabbè, ottimismo tecnologico che però ci porta verso i peggiori scenari. Continuiamo e finiamo questa carrellata di articoli da gente con un articolo internazionale, ovviamente con taglio di gossip, perché questo è il taglio di questo giornale. Nome in codice Katia, la figlia di Putin fa carriera, e fondamentalmente è un articolo su cui si dicono che in Russia, sulla famiglia del presidente, dell'uomo pubblico per eccellenza, presidente appunto Vladimir Putin, c'è un grosso riserbo, al punto che addirittura il padre, dice, ossessionato dalla privacy, ha persino registrato la figlia e la sorella con un cognome diverso dal suo, e addirittura non si sa di chi è figlia praticamente, nel senso che si dice sarebbe nata dalle nozze tra il presidente e l'ex moglie, perché è tutto ipotetico, perché non si sa nulla, c'è un grosso riservo, e questo fa capire anche il potere, tra l'altro, di un capo di stato autocratico come Putin, che può decidere cosa far sapere, cosa no. In realtà in altri paesi è un po' diverso, e insomma si può avere tutto veramente un vortice di segretezza, di riservo. Poi c'è un altro articolo con cui chiudiamo questa puntata, in cui non volevamo parlare di coronavirus, quindi non ne parliamo in maniera seria, perché parliamo, usiamo un articolo di gente. Gente, un romanzo profetico raccontò un'emergenza come quella odierna. Attenzione, qualcuno l'aveva visto, il virus 12 anni fa avevamo previsto tutto, e tu dici tipo, grazie al cazzo, potevate dircelo prima, no? 12 sì, anni fa avevate previsto tutto, forse potevate...
Oltre che c'è veramente una sfilza di libri di fantascienza, film su virus, epidemia, ce ne saranno una...
C'è uno specchietto in cui dice anche il cinema aveva centinaio. Visto giusto, e c'è un elenco di film, praticamente un film, a quello di, Io sono leggenda, Virus letale 95 con Dustin Hoffman, poi c'è Contagion, Bruce Willis in L'esercito delle 12 scimmie, che abbiamo già citato anche noi, fra l'altro, sono banali quasi quanto noi, e anche World War Z, scusate, con Brad Pitt, quindi appunto tutti i filmoni da blockbuster che hanno previsto questa cosa, ma poi anche tanti altri romanzi meno noti, film meno noti, comunque in realtà,
anche più in là col tempo, magari anche anni 50, 60.
Poi ti tiriamo 70. Fuori, per esempio, fra l'altro, anche il famoso romanzo Saramago, Cecità, che era uscito nei giorni come lettura consigliata per il periodo, perché appunto in realtà aveva comunque degli elementi che parlavano di, quindi vabbè. Però questo romanzo, se tu dici, che questo romanzo allora che cos'è che diceva? Parlava di un virus polmonare? No, parlava di un'altra cosa, cioè sì, era un virus polmonare, si chiama La maledizione della croce sulle labbra, praticamente è un herpes che porta le vittime alla pazzia. Dici, ma scusa, allora, se è un herpes, cos'è che c'entra col coronavirus, che è una roba polmonare? Non c'entra nulla, semplicemente...
Un po' c'entra, perché c'è gente che sta venendo operata la pazzia, per, non per colpa del coronavirus, ma per colpa magari delle, della gestione.
No, quello effettivamente, ecco, su quello sicuramente...
Però non penso loro si riferiscono a questo.
Però appunto sì, è la solita cosa, appunto c'era con qualcuno che diceva, ne parlavamo anche qualche puntata fa, il modo per, diciamo, fare una buona profezia è spararne tante, considerare solo quelle che ci azzecchi e glissare sulle cose che non tornano. In questo caso appunto in realtà non è una profezia, è un romanzo, però c'entra poco o nulla. Diciamo, se 55 anni fa scrivevamo noi della trasmissione un romanzo che parlavamo del fatto che a Verona si poteva uscire di casa, adesso dicevano, ah, guardate, questi hanno previsto tutto,
cioè, e ci siamo andati vicino,
ci saremmo andati vicino, nel senso, effettivamente ci sono anche alcuni romanzi scritti qua da gente di Verona, mi ricordo uno di Lombroso che parlava un po' alcune cose simili, quindi forse anche loro ci avevano visto giusto, chissà. E poi vabbè, solite considerazioni un po', addirittura la storia di un'epidemia arrivata a Milano dai Caraibi che scatena il panico, dici, allora non è arrivata dai Caraibi però ha toccato Milano, quindi ci hanno previsto un po', ci hanno visto delle cose. E poi dice, c'è pure una dottoressa che sembra Burioni, un altro esperto,
allora.
E dice, vabbè, quindi allora che banalmente, perché sembra una dottoressa che assomiglia a Burioni, perché è una dottoressa anche quella, quindi vabbè, ovviamente siamo a dei livelli, anche loro non sanno che cazzo dire, quindi ovviamente parlano un po' a vanvera. Noi però non vogliamo parlare a vanvera, quindi ci fermiamo adesso e vi lasciamo la 51, ci rivedremo,
51esima puntata,
51esima.
Fra poco, fra 10 minuti circa parte l'aperitivo pirata,
quindi non cambiate la stazione radio, anche perché non potete cambiarla, siete streaming, se non l'aveste ancora capito.
E niente, rimanete sintonizzati anche per gli altri programmi degli altri giorni.
Dai, riga. Un saluto allo Zoo di Bussolengo.
Con Benvenuti di Tre Rifiuti, ci rivediamo martedì prossimo alle 17. I'm in